Vogliamo riflettere, giornata della memoria promossa dall'Alleanza Evangelica, a cui siamo grati e felici di partecipare, anche su un altro argomento, dopo aver ascoltato appunto, ho letto la scheda relativamente alla nascita dell'Alleanza nel 1846 e quella relativa a un uomo come Benjamin Warfield e John Stott, ci fermiamo a riflettere sulla parola del Signore su questo tema, le basi del cristianesimo, ovvero Dio ha parlato, Dio ha agito e noi, ecco, ci porremo questa domanda. Per farlo vogliamo leggere però un versetto dalla parola del Signore, da prima lettera a Timoteo, al capitolo 1, il versetto 15, e dice così la parola del Signore: certa è questa affermazione e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Volendo riflettere sulle basi del cristianesimo, il nostro punto di partenza è e deve essere anche la figura storica di Gesù Cristo. Ricordiamo che egli era un uomo, nacque, crebbe, lavorò, soffrì e morì come tutti gli altri uomini. Ma era anche Dio? Questa è un'altra domanda. O dobbiamo considerare la divinità di Cristo come una superstizione cristiana piuttosto originale? Che prove abbiamo a conferma della straordinaria affermazione cristiana che il falegname di Nazareth fosse anche l'unigenito figlio di Dio? Il problema è fondamentale, non può essere trascurato. Dobbiamo essere onesti. Se Gesù Cristo non era Dio in spoglie umane, il cristianesimo, tutta l'impalcatura del cristianesimo, crolla e si riduce ad una delle tante religioni con belle idee, nobili principi morali. Ma tutto crolla, perché viene a mancare la nota discriminante, e cioè la figura di Cristo Gesù, figlio di Dio. Ma le prove della divinità di Cristo esistono, prove valide, esaurienti, storiche, complete, prove che una persona onesta può accettare senza commettere un suicidio intellettuale. Esistono poi le straordinarie affermazioni che Cristo fece su se stesso, così audaci ma nello stesso tempo così modesti. Vi è poi il carattere che fu incomparabile, quello di Cristo. Egli si comportò come un essere proveniente da un altro mondo, con forza, unità, dolcezza, rettitudine, senza compromessi, tenera compassione, premura per i più piccoli, i fanciulli, amore per i diseredati, di ogni specie, abnegazione, unità, padronanza di sé stesso. Ora, ammesso che egli fosse figlio di Dio, dobbiamo rintracciare le basi del cristianesimo nella pura semplice adesione a questa verità, potremmo dire intellettuale? No. Una volta persuasi della divinità della sua persona, dobbiamo esaminare la natura della sua opera. Della sua persona dobbiamo esaminare la natura della sua opera. Perché venne in questo mondo? La Bibbia ci risponde che venne in questo mondo per salvare i peccatori. Gesù di Nazaret è il Salvatore, inviato dal cielo per noi peccatori. Le basi del cristianesimo consistono dunque nel credere che Gesù è il figlio di Dio, venuto in questa terra per salvare dei peccatori? No, questo non basta, non è solo questo. Affermare la divinità della persona di Cristo, riconoscere che l'uomo ha bisogno di essere salvato e credere nell'opera salvatrice di Cristo, non è tutto. Il cristianesimo, vedete, non è solamente un credo, potremmo dire intellettuale. Il cristianesimo è un'azione concreta, è azione. Per chi si forma teologicamente, abbiamo ascoltato questa espressione che la teologia o è pratica, o è concreta nelle sue ricadute, o essenzialmente nozionismo. Allora che cosa dobbiamo fare? Se credere che Gesù è figlio di Dio non è sufficiente, che cosa dobbiamo fare? In una maniera personale e incondizionata dobbiamo porre nelle mani di Gesù tutto noi stessi, cuore, mente, anima, volontà, famiglia, vita, professione. Dobbiamo umiliarci davanti a Lui, avere fiducia in Lui come nostro Salvatore e non solo, e sottometterci a Lui come nostro Signore. Questa è una fase molto difficile. Spesso siamo pronti a confessare che Gesù Cristo è il nostro Salvatore, ma c'è molto più difficile accettarlo come nostro Signore, colui che governa la nostra vita, che decide e ci dà le indicazioni come vivere a lode e gloria del suo nome, essendo Egli nostro Signore. Queste due verità non possono essere separate. Cristo o è nostro Salvatore e anche Signore, oppure non è nulla. E poi, una volta che abbiamo questa certezza che Cristo è il nostro Salvatore e il nostro Signore, dobbiamo prendere il nostro posto come membri fedeli della Chiesa, inserirci nella società, oltre che inserirsi nella Chiesa, come cristiani, cittadini, responsabili. Questa è la base del cristianesimo e questo è il tema che trattiamo quest'oggi. Allora, come affrontare il tema delle basi del cristianesimo? La scrittura si apre con questa dichiarazione: nel principio Dio. Queste sono le parole, le prime parole della Bibbia, ben familiari a tutti noi. Non sono però una semplice introduzione alla storia della creazione o al libro della Genesi. Essi infatti ci forniscono la chiave per comprendere tutto il canone biblico, tutta la scrittura, e ci permettono di comprendere e di credere che la religione della Bibbia, il cristianesimo, è la religione in cui Dio, questo Dio unico, creatore del cielo e della terra, prende l'iniziativa di farsi conoscere. Mai potremmo cogliere Dio di sorpresa, mai potremmo prevenirlo, perché è sempre Lui a muovere la prima pedina. Egli è sempre, da sempre, nel principio. Prima che l'uomo esistesse, Dio agiva. Prima che l'uomo prendesse l'iniziativa della ricerca di Dio, ammesso che l'avesse fatto, Dio cercava l'uomo. La Bibbia non ci presenta la storia dell'uomo che brancola nel buio di questo mondo alla ricerca di Dio, bensì il contrario: Dio cerca l'uomo, è alla ricerca dell'uomo. E molte sono gli aspetti di questa iniziativa? Ne vogliamo vedere alcuni. Di questa iniziativa sovrana di Dio. La prima, egli l'ha presa nell'opera creativa, chiamando all'esistenza l'intero universo e quanto esso contiene, noi, esseri umani compresi. La scrittura ci dice che nel principio il Dio creò i cieli e la terra, Genesi 1:1. In secondo luogo l'ha presa nella rivelazione, facendo conoscere a tutto il genere umano la sua natura, rivelandosi come il Dio creatore e facendo conoscere la sua volontà per l'umanità. Il Dio, dopo aver in molte maniere parlato anticamente attraverso i profeti, egli ha parlato a noi mediante il suo figlio. In questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figlio Gesù, Ebrei 1:1 e 2. E Dio continua a parlare. Se oggi siamo qui, riuniti, per parlare delle basi del cristianesimo, stiamo parlando di Dio che continua a parlarci. Dio ha preso inoltre l'iniziativa dell'opera della salvezza, venendo proprio in Cristo Gesù per liberare gli uomini e le donne dai loro peccati. Il Dio ha visitato e riscattato il suo popolo, ci ricorda Luca al capitolo 1, versetto 68. Quindi Dio ha creato, Dio ha parlato, Dio ha agito. E queste dichiarazioni sull'iniziativa di Dio ci permettono di comprendere la vera religione della Bibbia, il cristianesimo. E infatti, se Dio ha parlato, la sua ultima e più grande parola detta al mondo è Gesù Cristo. Se Dio ha agito, il suo atto più nobile è la redenzione del mondo per mezzo di Gesù Cristo. Dio ha parlato e agito in Gesù Cristo. Egli ha detto e fatto qualcosa. Il cristianesimo perciò non è semplicemente un discorso pio. Non è una raccolta di idee religiose. Non è un catalogo di regole, come alcuni l'hanno identificato. Né una esposizione o una serie di esposizioni morali, ma è il Vangelo, la buona notizia, l'Evangelo di Dio, cioè Gesù Cristo, Romani 1:1-4. E allora il cristianesimo, fratelli, sorelle, non è un invito a fare qualcosa rivolto all'uomo, ma è essenzialmente una proclamazione di ciò che Dio ha fatto in Cristo Gesù per essere uomini e donne rigenerate, cioè per tutti noi. Allora, il primo punto che vorrei sottoporre alla nostra attenzione è: Dio ha parlato. L'uomo è una creatura alla continua ricerca, incessante ricerca di qualche cosa. Per sua costituzione, essendo creato ad immagine e somiglianza di Dio, la sua mente non è capace di riposo. A volte non riusciamo neppure a dormire perché elaboriamo dei pensieri anche durante la notte. L'ignoto l'attrae, la sua fama di sapere è insaziabile. La sua vita è un viaggio disseminato di scoperte. Indaga sempre, sempre esplora, investiga, ricerca. I tanti perché della sua fanciullezza, e chi ha avuto bambini, chi ha bambini sa che c'è un periodo in cui c'è questo continuo perché, perché. Ecco, questi perché continuano a martellargli le tempie, anche quando sono diventate grigie. Ma quando la mente dell'uomo comincia a occuparsi di Dio. È sconcertata. E allora lì sì che brancola nel buio, vaga in una terra sconosciuta, si sente perduta. E non c'è da sorprendersi che sia così. Perché Dio è un essere immortale, potremmo dire insondabile, infinito, mentre noi siamo esseri mortali e finiti. Egli è totalmente al di là delle nostre capacità e per tale ragione il nostro intelletto, pur essendo uno strumento meravigliosamente efficace proprio in ragione del Creatore, e in altri settori, in questo campo, non può darci un aiuto diretto. Non può elevarsi fino all'intelletto infinito di Dio, né è capace di gettare un ponte sull'immenso vuoto che ci separa da Lui. Giobbe si chiedeva, Giobbe 1:11-17, puoi tu arrivare a conoscere appieno l'Onnipotente? È impossibile. E così sarebbe stato se Dio stesso non vi avesse preso un rimedio. L'uomo sarebbe rimasto per sempre irrimediabilmente agnostico, incredulo, e forse si sarebbe domandato come Ponzio Pilato che cos'è verità, Giovanni 18:38, senza aspettarsi in realtà alcuna risposta, oppure senza sperare di ricevere una risposta. Ma Dio ha parlato, ha preso l'iniziativa di rivelare se stesso. La dottrina cristiana della rivelazione è dunque ragionevole nella sua essenza, perché Dio ha svelato alla nostra mente ciò che altrimenti sarebbe rimasto celato. Una parte della sua rivelazione è nella natura. E noi dobbiamo saper leggere questo. La scrittura ci dice che i cieli raccontano la gloria di Dio, il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Salmo 19:1. E quel che si può conoscere in Dio è manifesto in loro, cioè negli uomini, avendo loro il Dio manifestato, perché le perfezioni invisibili di Lui, la sua potenza divina, si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle sue opere, Romani 1:19-20. E noi sappiamo che tale rivelazione è detta comunemente generale o naturale. Nel descriverci e spiegarci questa rivelazione, la Bibbia dice che Dio ha parlato. Noi arriviamo a conoscere più facilmente il pensiero di un altro nostro simile quando egli ci parla. Il fatto certo del vivo desiderio degli uomini di comunicare gli uni con gli altri è ancor più certo nei riguardi di Dio, che ha voluto rivelare i suoi pensieri infiniti al nostro intelletto finito. E l'autore Isaia capitolo 55 versetto 9 deve dire: perché i suoi pensieri sono tanto sublimi dai nostri, sono tanto distanti quanto i cieli sono più alti dalla terra. Noi non saremmo mai riusciti a conoscerli se egli non li avesse rivestiti delle parole umane. Ed è interessante questo fatto. Dio ha usato un linguaggio umano. E voi mi permetterete di dire che laddove c'è un linguaggio che non è comprensibile, perché lo Spirito Santo si rende comprensibile, allora noi dobbiamo prendere le distanze. Dio ha parlato un linguaggio umano ed è avvenuto anche a Pentecoste. La parola del Signore fu rivelata a diversi profeti finché non giungesse Gesù e fu rivelata in un linguaggio comprensibile agli ascoltatori. Poi è arrivato Gesù, la parola fatta carne, è abitato per un tempo fra noi e le persone lo hanno ascoltato, hanno capito profondamente il messaggio del suo parlare. Era chiaro, e laddove c'erano delle incertezze sul contenuto del suo parlare, era pronto a darne spiegazione. L'uomo può conoscere Dio non con la propria sapienza, ma per mezzo della parola di Dio, o meglio, per mezzo della pazzia della predicazione, non con la ragione umana, ma per mezzo della rivelazione divina. E poiché Dio ha rivelato se stesso in Gesù Cristo, i cristiani possono audacemente affrontare gli agnostici, i non cristiani, i non credenti, i superstiziosi, così come fece Paolo ad Atene. Ciò dunque che voi adorate senza conoscerlo, io, noi ve lo annunciamo. Atti 17, 23. Allora Dio ha parlato. In secondo luogo, Dio ha agito. La buona notizia cristiana dell'Evangelo non si riduce solo a dichiarare che Dio ha parlato, ma afferma, e questo deve essere per noi molto importante, che Dio ha agito. Non è come noi, che a volte diciamo tante cose e poi non facciamo nulla, o quasi. Dio ha parlato e ha dato seguito a queste sue parole. Egli ha preso l'iniziativa anche di agire, non solo di parlare. E ciò per il particolare carattere dei bisogni dell'umanità, dell'uomo peccatore. E noi, fratelli, sorelle, amici, non siamo solo ignoranti. La Scrittura ci dice che siamo anche peccatori. Perciò non basta che Dio ci riveli o si riveli per fugare la nostra ignoranza, ma è necessario che Egli intraprenda un'azione per salvarci dalla schiavitù dei nostri peccati. Per questa ragione, sin dall'Antico Testamento ha cominciato a mettersi da parte un popolo, chiamando Abramo ad uscire da Ur dei Caldei, a liberare poi il suo popolo dalla schiavitù d'Egitto, quindi a significare la liberazione della schiavitù del proprio peccato e a promettere e condurre il popolo nella terra promessa, cosa che Dio fece, guidandolo questo popolo, istruendolo come suo popolo. Preparazione alla sublime opera della redenzione in Cristo. Gli uomini avevano bisogno, tutti noi avevamo bisogno di essere liberati dalla schiavitù, non solo quella dall'Egitto, non solo quella dalla babilonese, quanto dai loro, dai nostri peccati. E per questo c'era bisogno di un Salvatore. E Dio mandò Gesù Cristo. Per questo abbiamo letto: certa è questa parola, degna di essere pienamente accettata, che Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Egli era il Figlio dell'uomo ed è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto, Luca 10:19. Nelle altre religioni del mondo non v'è niente che possa reggere il paragone con il messaggio di Dio che amò la sua creatura, che cercò il mondo dei peccatori perduti e morì per essi. Quindi Dio ha parlato, Dio ha agito. E in terzo luogo, e noi Dio ha parlato, Dio ha agito. E le parole e le azioni di Dio sono documentate e interpretate nella Bibbia. Come ricorda Giovanni Calvino, la scrittura interpreta se stessa, perché l'autore è l'unico legislatore, Dio uno e trino, in cui non c'è divisione, non c'è dicotomismo, non c'è separazione, non c'è incoerenza. Ma queste parole, queste azioni interpretate nella Bibbia sarebbero rimaste confinate lì o saranno confinate lì nella scrittura se noi non faremo anche la nostra parte, che non è una parte meritoria. Ciò che Dio ha fatto e detto, o meglio, ciò che Dio ha detto e fatto, appartiene alla storia. Ma dalla storia, abbiamo fatto memoria storica oggi, deve passare alla nostra storia. Dalla scrittura deve passare alla nostra vita. Dio ha parlato, ma noi abbiamo ascoltato. Dio ha agito, ma noi ne abbiamo colto e goduto qualche beneficio. Dobbiamo cercare Dio. Egli ci ha cercati, continua a cercarci ancora. E noi dobbiamo fare altrettanto. Vedete, il Signore rimprovera l'uomo soprattutto per questa ragione, di non cercarlo. L'Eterno ha guardato dal cielo. Ha guardato i figli degli uomini per vedere se vi fosse qualcuno che avesse intelletto, che cercasse Dio. Tutti. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. Questo ci ricorda il salmista, Salmo 14, 2 e 3, che poi Paolo riprende nella lettera ai Romani. Una delle più toccanti promesse che il Signore Gesù fece quando era sulla terra è racchiusa nelle parole cercate e troverete, Matteo 7, 7. Se non cercheremo, non troveremo mai. Dio è disposto a continuare la sua ricerca finché non ci abbia trovati. Perché noi dovremmo pretendere di fare di meno? Dio non getta le sue perle ai porci, ci dice la scrittura, ma noi dobbiamo desiderare quelle perle, dobbiamo volerle. Vedete, Dio non è un orco che gioca a nascondersi nell'intricata giungla del nostro cuore e del nostro intelletto. Esige che noi lo cerchiamo ed egli si lascerà trovare. Desidera essere trovato, ma solo ed esclusivamente da quelli che lo cercano. Ci sono quattro modi che dobbiamo per cercare il Signore. Dobbiamo cercare il Signore diligentemente. Non si dà onore a Dio cercandolo con negligenza, con superficialità, con svogliatezza. Dobbiamo applicarci alla ricerca. Se vogliamo recuperare quel tesoro nascosto in quella terra, dobbiamo prendere gli attrezzi del mestiere. Dobbiamo metterci gli stivali, sporcarci le mani, sporcarci i piedi e scavare in profondità per prendere possesso di quel tesoro. Dobbiamo applicarci alla ricerca. Vedete, l'uomo, ha scritto un commentatore, è tanto pigro quanto ha il coraggio è la determinazione di esserlo. Per raggiungere ricchezza e fama sappiamo lottare con tutti i mezzi a nostra disposizione. Come sappiamo non lesinare sacrifici per ottenere una promozione. Se avete visto il film Alla ricerca della felicità, avete visto che l'autore principale, mi pare che si chiami Will Smith, fu disposto a sostenere 6 mesi di stage senza retribuzione, pur di ottenere quel posto. E in questi 6 mesi perse la casa, perse, diciamo, l'albergo dove fu accolto per un certo tempo, perse tutte le risorse, ma voleva quel posto e lo ottenne. Con lo stesso zelo noi dobbiamo e dovremmo cercare quella sapienza che possiamo trovare solo in Dio. Se chiami il discernimento e volgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora intenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio. Proverbi 2, 3 e 5. Dio non ha pazienza con i pigri, con gli svogliati. Non ha simpatia per la gente oziosa, ma è il remuneratore, cioè il compensatore di quelli che lo cercano, ci dice Ebrei 11,6. Quindi dobbiamo cercare Dio diligentemente. Secondo luogo, dobbiamo cercare Dio umilmente. Se per alcuni l'impedimento è l'indolenza, per altri un ostacolo frequente e ancor più grande è l'orgoglio. Dobbiamo ammettere con molta umiltà che la nostra mente è limitata e non è capace di scoprire da sola le verità spirituali. Può solo farlo per mezzo della rivelazione che Dio si degna di concedere all'uomo. Ora, ciò non significa affatto che dobbiamo rinunciare all'uso della ragione. Anzi, John Stott, in questo libretto Creati per pensare, dedica il suo primo capitolo intitolandolo Con le gambe ma senza la testa. Vorrei leggere solo un piccolo paragrafo, prendendo il testo di Romani, capitolo 10, versetto 2, dove è detto: io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza. E Stott dice: ecco quello che Paolo scrisse dei giudei increduli del suo tempo. Ma io temo che si potrebbe dire la stessa cosa di alcuni cristiani dei nostri tempi. Molti hanno zelo senza intendimento, entusiasmo senza conoscenza. Sono zelanti, ma ottusi, cioè hanno gambe, ma non hanno testa. Il salmista ci ammonisce, quindi, a non essere come i cavalli, come i muli che non hanno intendimento. Salmo 32, 9. Noi invece che abbiamo intendimento, essendo stati creati immagine e somiglianza di Dio, dobbiamo usarlo, questo intendimento, la nostra sapienza, il nostro discernimento, riconoscendone però i limiti, come ci ricordava Emanuela stamattina. Forse queste sono anche il senso delle parole del Signore Gesù: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai presuntuosi, ai savi, agli intelligenti, che si reputano tali e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Matteo 11:25. In terzo luogo, dobbiamo cercare onestamente, accostarci al testo biblico che si autodefinisce la rivelazione di Dio. Abbiamo ascoltato stamattina questa frase famosa di Warfield: quando la Bibbia parla, Dio parla. Dobbiamo accostarci a questa parola di Dio senza orgoglio, ma anche senza pregiudizi, non solo con umiltà d'intelletto, ma anche con apertura della mente. E ovviamente è difficile. Sappiamo che ogni studioso, e credo noi stessi, è conscio del pericolo di accostarsi ad un argomento avendo idee preconcette. E questo potrebbe essere vero per noi se ci accostiamo alla scrittura con dei preconcetti. La conclusione a cui giungeremo sarà una conclusione non biblica, contro la volontà di Dio. Perché il nostro pensiero è in gran parte viziato dai pregiudizi, e se ci avviciniamo alla scrittura con i pregiudizi non ne conosceremo la volontà di Dio per noi. Ma i pregiudizi devono essere in qualche modo eliminati, e la nostra mente si deve aprire alla possibilità di credere che il cristianesimo è vero. Se non abbiamo abbastanza coraggio ed onestà per ammetterlo, non troveremo mai la sapienza, la saggezza che ci viene dalla scrittura. La promessa di Dio è rivolta soltanto a coloro che cercano seriamente. Geremia poteva scrivere, riportando le parole del Signore 29:13, voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. E in quarto luogo, dobbiamo cercare con spirito di ubbidienza. Questa è la condizione più difficile. Se la volontà non si arrende alla volontà di Dio, la ricerca non arriverà mai ad una vera scoperta di Dio. Nel cercare Dio dobbiamo essere pronti e disposti non solo a rivedere le nostre idee, ma anche a riformare la nostra vita. Se la parola di Dio non trasforma il nostro modo di pensare, non trasforma il nostro modo di agire, allora noi ci siamo accostati a questa parola con spirito di disobbedienza. Il messaggio cristiano è una sfida al cambiamento. Dio però, che non è un oggetto, non si presenta agli uomini come così, come si può fare un'indagine fredda, distaccata su un oggetto. Non si può scrutare Dio al microscopio o al telescopio come si fa nella scienza e dire: che interessante, è meraviglioso. Dio non è interessante, ma profondamente sconvolgente, così come lo è anche il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, la cui realtà storica, con la sua sfida morale, suscita gravi problemi religiosi e scuote le coscienze. E se questo non avviene, ecco, noi non ci siamo accostati a Lui con spirito di obbedienza. Quando ci accostiamo a Dio, alla scrittura, pensiamo intellettualmente di esaminare Dio, ma se lo facciamo con spirito onesto, umile scopriremo che era Lui ad esaminare noi spiritualmente. La situazione si è capovolta. Vedete, se noi studiamo i filosofi, come per esempio Aristotele, la sua lettura potrebbe soddisfarci intellettualmente, ma se studiamo Gesù Cristo, siamo turbati. Siamo turbati spiritualmente, nella maniera più profonda. Perché il cuore e la volontà sono costretti ad assumere un atteggiamento morale nei confronti del Signore. Si tratta di un cambiamento di pensiero, di azione. Si può studiare Gesù con imparzialità intellettuale, ma non lo si può fare mantenendo una neutralità morale. Bisogna prendere una posizione. Abbiamo detto all'inizio, il cristianesimo è azione, è presa di posizione. Questo è e dovrebbe essere il risultato del contatto diretto con il Signore Gesù. Un ostacolo alla ricerca di Dio è la paura di doverci impegnare troppo in campo morale, spirituale, comportamentale. E per cui diciamo che non ci è possibile credere per la recondita ragione che non vogliamo, non siamo disposti a ubbidire. Se non vogliamo ubbidire, noi siamo pronti a dire che quella parola non è per noi, non intende dire quello che dice. Se non siamo disposti a ubbidire, non ci sarà nessun cambiamento nella nostra vita. Dobbiamo dunque iniziare la nostra ricerca con questo spirito. Dobbiamo liberarci dalla pigrizia, dall'orgoglio, dal pregiudizio, dal peccato e cercare Dio ad onta delle sue conseguenze, del cambiamento, della trasformazione, potremmo dire della riforma della nostra vita. Pregiudizi intellettuali, la ribellione morale sono gli ostacoli più difficili da superare, sono espressioni di paura. E la paura è la più grande nemica della verità, perché paralizza la nostra ricerca. Se abbiamo paura, non facciamo il passo successivo, anzi ci ritiriamo. Se abbiamo paura di confidare nel Signore, confideremo in noi stessi. E anziché progredire, faremo come i gamberi, torneremo indietro. Vedete, se non troviamo il Signore è perché non lo cerchiamo. E non cerchiamo perché non vogliamo trovarlo. Sappiamo però che la maniera più sicura per non trovare è non cercare. Chiediamoci, stiamo cercando noi il Signore? Dio ci dia il coraggio di cercare. Certamente in primo luogo ai fini della salvezza. E se tu che stai ascoltando questa mattina senti che il Signore ti sta parlando, ti sta cercando, apri il tuo cuore, innalza la tua preghiera e chiedi al Signore di entrare nella tua vita e di essere il tuo Signore, il tuo Salvatore, il tuo Signore. Ma non fermarti lì. Non fermiamoci lì. Dobbiamo cercare per conoscere sempre di più il Signore. Leggendo il libro di Osea, il profeta Osea, con mia moglie Francesca, ci siamo imbattuti nei giorni scorsi con questo versetto 3 del capitolo 6. Conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo. C'è un impegno e concludo, c'è un impegno che Cristo Gesù ha preso con noi. Cercate e troverete. E non dobbiamo solo cercare per fini, come dire, salvifici. Quello è il primario, ma poi bisogna cercare tutto quello che viene dopo, il senso della conoscenza di Dio. Dobbiamo ricercare il piacere dello studio, dell'approfondimento della parola di Dio, dobbiamo ricercare la bellezza della comunione con il popolo di Dio. Dobbiamo ricercare la completezza cristiana. Allora il Signore ci faccia grazia di conoscere sempre di più Lui. Questa è, potremmo dire, la base del cristianesimo. Conoscere Dio e conoscerlo sempre di più, in una trasformazione continua, costante della nostra vita, a lode e gloria del suo nome. Amen.